Amen. Che belle canzoni, no? Che hanno un significato speciale in base a quello che è veramente impresso nelle nostre menti questa mattina, non è vero? Siamo nella gioia, amen? Non c'è nessuna ragione questa mattina per non essere nella piena gioia per conto della risurrezione di Cristo. Spazza via tutte le altre cose, tutte le altre pensieri, tutte le altre circostanze. Conta una cosa. Gesù è vivo. Qualsiasi cosa passerai, Lui sarà a fianco a te. Noi che lo conosciamo, prendiamo testimonianza. Qualcuno dice, ah, sei solo, sei sola, ti hanno abbandonato, ti hanno lasciato, dove sono tutti? Noi diciamo, no, non sono solo, non sono sola. C'ho l'unica persona accanto a me che importa, Gesù Cristo. Siamo qui questa mattina per riflettere su questa meravigliosa verità. E mi piace approfittare di questi giorni speciali. Noi non siamo legati al calendario cattolico, cristiano, quant'altro, per carità. Però sono dei momenti e dei giorni in cui sicuramente siamo più focalizzati su certi eventi, magari soltanto perché, che ne so, Rete 4, 24 su 24, fa vedere film su Gesù, la risurrezione e quant'altro. Però è vero che in questi giorni, sia Pasqua o Natale, siamo più focalizzati sugli eventi. Gli eventi di quello che è successo intorno a un personaggio storico chiamato Gesù di Nazaret. Vogliamo, ecco, questa mattina approfondire uno dei racconti riguardo la risurrezione di Gesù trovato in Matteo 28 dell'1 al 10. Matteo 28 dell'1 al 10, che ci mette in contatto con quello che sono, se vogliamo, il giornale, uno dei giornali che è stato scritto in base agli avvenimenti che sono accaduti in quest'anno intorno al 33 dopo Cristo. Prestiamo attenzione a quello che dice l'evangelista Matteo nel suo capitolo 28 dell'1 al 10. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse, voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso, egli non è qui, perché è risuscitato come vi aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti. Ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo, vi saluto. Ed essi avvicinatosi gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per questa tua parola che tu ci hai lasciata. Grazie perché queste testimonianze sono vere di testimoni oculari che erano lì e che servono di guida per noi che viviamo tanti anni dopo, ma che attraverso la loro esperienza possiamo anche noi essere partecipi di questi eventi che si sono svolti in quel primo secolo. Grazie Signore per quello che tu ci dirai questa mattina, edificaci, ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen. Su cosa è basato il cristianesimo? Cosa ha fatto che questo movimento di Gesù diventasse quello che è oggi? Da questo inizio così, se vogliamo, piccolo, è veramente insignificante. Su cosa è basato il cristianesimo? Il cristianesimo è basato su eventi veri successi imposti veri, visti e sperimentati da persone vere. La triste realtà è che tante persone hanno un'idea sbagliata della fede, pensano che è credere in qualcosa solo perché ti fa sentire meglio, ti fa vivere meglio, ma non ha niente a che fare con la storia vera. La fede è concepita da tante persone come una bugia confortante, è un tipo di placebo per persone deboli che hanno bisogno di qualcosa al quale aggrapparsi. Il ragionamento di tante persone è che se quello che credi è vero o meno non importa, è secondario se è vero o meno, importante che ti aiuta a vivere in modo più sereno. E questa è la concezione di tante persone sulla fede. La settimana scorsa siamo andati alcuni di noi a fare un giro a Milano, e io cosa faccio nel mio tempo libero? Vado a vedere vecchi papiri, ecco, papiri sono carte vecchie, un tipo di carta vecchia nella quale è stata scritta la Bibbia, tra l'altro. Sono andato con Andrea e con Francesco, sto tirando altri secchioni in mezzo alle mie, come dire, ai miei studi da secchione, e siamo andati e mi è stato di nuovo manifestato l'idea sbagliata della fede e del cristianesimo che hanno tante persone. Eravamo lì in questa università a vedere questo papiro di Marco dell'anno 300 più o meno, e parlando col custode di questo manoscritto, parlava della fede intesa come credere qualcosa che poteva o poteva non essere del tutto vero. Parlavamo di questo antico manoscritto dove era incisa la storia di Gesù, se vi ricordate, perdona il peccato del paralitico che era stato portato da Gesù, e a un certo punto il custode ha detto: ma sì, ma che importa se ciò che è scritto su quel papiro è vero o meno, l'importante è avere fede. E io mi sono grattato la testa per dire: che modo di ragionare è questo? Se la fede è soltanto una bugia confortante, un placebo rassicurante per uomini e donne debole, sinceramente io non ne voglio sapere nulla. A che serve credere in una bugia confortante? No, grazie. Non voglio perdere il mio tempo con una cosa del genere. Ed è come se lei stesse dicendo che la fede in Dio, in Gesù, nella Bibbia, è qualcosa che è successo al di fuori dei veri eventi della storia. Come se ci fosse una spaccatura tra quello che è vera storia, la storia magari di Napoleone, di Giulio Cesare, quello è vera storia, e poi c'è la storia della fede, che, dai, non dobbiamo essere troppo pignoli su quanto era vero o meno. E questo tipo di separare la vera storia della storia della fede è quello che poi porta le persone a concludere che ci sono due tipi di persone, no? Le persone che vivono le loro vite in base alla vera storia, scienza, la ragione, il pensiero critico, quelle sono persone che vivono la realtà, e poi c'è un'altra categoria di persone che vivono un tipo di fantasia, un tipo di credere come, un po' come i bambini, che li aiuta a andare avanti con la loro vita. E ci sono questi due tipi di persone, secondo il ragionare di tante persone. Persone che dicono che quelli che hanno fede sono un po' sempliciotti nel loro ragionare. E come detto prima, possiamo approfittare di settimane come questa, anche il Natale, per andare a leggere i giornali antichi che raccontano la prospettiva, l'esperienza di testimoni oculari che erano in quel posto, in quel momento, in quel luogo, e ci raccontano quello che è successo veramente nella storia intorno all'anno 33 dopo Cristo. E ci ricorda che non ci sono due storie, quella della vera storia e quella della fantascienza, ma che la persona di Gesù, la sua nascita, la sua vita, la sua risurrezione, la sua ascensione in cielo, sono veramente accadute. Sono successi veramente. E noi che crediamo a questa Bibbia, questa storia, lo facciamo non perché ci fa sentire meglio, non perché abbiamo qualcosa da guadagnare. I primi cristiani non l'hanno creduto perché avevano qualcosa da guadagnare, tutti sono stati massacrati. Perché crediamo a questo? Una semplice ragione: perché è vero. Tutto qui. È vero. Quello di cui leggiamo e leggeremo questa mattina è veramente accaduto. E la risposta non è, o la domanda non è, è vero o non è vero, la domanda è cosa farò io personalmente con l'uomo Gesù Cristo. Non posso negare che lui è esistito, ha fatto dei richiami sull'intera storia, sull'intero universo. La domanda è cosa ne farò io con i suoi richiami. Però vogliamo, ecco, entrare nei testi, vogliamo entrare e approfondire questi, come dire, questi giornali per entrare in contatto con la vera storia. Come detto, lo vogliamo vedere attraverso gli occhi di Matteo, che lui ha visto Gesù risorto non in questa occasione, ma nei versetti 11 in avanti, quando Gesù gli si appare. Però vogliamo analizzare un po' questo testo da Matteo 28 e vediamo prima di tutto, versetto 1, dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. E qui cosa leggiamo? Entriamo nella storia con l'arrivo di certe donne al sepolcro dove Gesù era stato messo. Certe persone che sono entrate nella scena della risurrezione miracolosa di Gesù Cristo. Ovviamente mettendoci nei loro panni di queste donne, loro non sanno ancora cosa vanno incontro. Matteo ci dà i nomi di Maria Maddalena e l'altra Maria, da Marco 16, che è il racconto parallelo, ci dice che era Maria, la madre di Giacomo e Salomè. Ricordiamo che ogni volta che leggiamo un nome nella Bibbia, serve a dire ai primi lettori, andate a chiedere loro. Maria Maddalena era lì, ovviamente adesso non c'è più, però quando sono stati diffusi e disseminati i Vangeli per la prima volta, erano ancora in vita. E c'era qualche scettico, no, non credo che sia andata così. Va a parlare con Maria Maddalena. Va a parlare con Maria, la madre di Giacomo e Salomè. Loro possono dirti che le cose sono avvenute così. E loro sono le prime persone ad arrivare al sepolcro. E cosa fanno? Arrivano per vedere il sepolcro. Vanno a vedere il sepolcro dopo il giorno del sabato. Letteralmente è molto tardi il sabato. Ricordiamoci di quello che sono stati gli avvenimenti di quei giorni. Gesù era morto un venerdì, prima della posta del sole, prima del tramonto. Giaceva per tutto quel sabato nel sepolcro. E loro alla fine di quella giornata e all'inizio del terzo giorno in cui lui era seppellito, loro stanno arrivando al sepolcro. Stanno arrivando lì dove Gesù, loro pensavano, c'era ancora. Matteo 15:25 dice che Gesù era stato crocifisso all'ora terza, cioè alle 9 del mattino, ed era appeso al legno della croce per 6 ore, a mezzogiorno ci ricordiamo che cade il buio, e poi alle 15 lui rese lo spirito, morì, e poi leggiamo quello che è successo subito dopo, di come hanno tirato giù il corpo di Cristo, andiamo a vederlo a Marco 15, Marco 15, pagina 694, se avete le vostre Bibbie bianche. Marco 15, 42 a 45 dice così. Gesù, che era morto alle 15, volevano tirarlo giù prima che ci fosse il tramonto di quel venerdì. E leggiamo questo. Essendo già sera di venerdì, perché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anche egli il regno di Dio, e fattosi coraggio si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e dopo aver chiamato il centurione gli domandò se Gesù era morto da molto tempo. E poi disse, avvenutane conferma del centurione, diede il corpo a Giuseppe. E poi leggiamo che lui lo portò al sepolcro che era stato, come dire, scavato dalla roccia. L'hanno voluto tirare giù quella sera, ci dice Giovanni, perché, come racconta allora i giudei, perché i corpi non rimasero sulla croce durante il sabato era un giorno molto sacro, non voleva che il corpo rimase sulla croce durante il sabato, perché la preparazione quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fosse loro spezzate le gambe e fossero portati via. Sappiamo che a Gesù non gli hanno spezzato le gambe, lui era già morto. E Gesù sarebbe stato buttato in una fossa comune, come si faceva all'epoca, con tutti i malfattori, Però con Gesù viene fatta una cosa diversa per adempiere anche la scrittura dell'Antico Testamento, ed è che lui è stato seppellito insieme ai ricchi e che nessuna delle sue ossa è stata spaccata. E adesso torniamo a Matteo. È passato quel sabato, che in quell'anno era giorno di grande festa, era il Shabbat, il sabato dei giudei dove non si lavorava, e anche il giorno di Pasqua, e le donne vogliono venire, vogliono finire di ungere il suo corpo pensando al riposo già finale di Gesù. Non hanno avuto tempo quel venerdì quando l'hanno tirato via dalla croce, e vogliono ungere il suo corpo. E sono verso le 6, le 7 del mattino, l'alba sta per spuntare, e io pensavo nella mia mente come sarebbe camminare su quelle strade di polvere, no? Che tipo di sensazioni avevano queste donne ad avvicinarsi al sepolcro? Però eccoli là, vanno al sepolcro per cercare il corpo di Gesù. In versetto 2 Matteo ci dà una spiegazione di come la pietra era stata rimossa. Le pietre erano messe davanti per assicurare che non entrassero gli animali a mangiare i corpi dei defunti, anche per cercare di ostacolare coloro che vorrebbero rubare magari i corpi o altro nelle tombe di Gerusalemme. Però Matteo è l'unico che ci racconta della paura che avevano i capi religiosi della possibilità che i discepoli rubassero il corpo. Loro ragionano nei versetti prima che pensavano che magari i discepoli avrebbero voluto portare avanti questa macchinazione. E questa è ancora la spiegazione più antica per spiegare la scomparsa del corpo di Gesù, che sono stati i discepoli a rubarlo. Una cosa impossibile se volessimo andare a vedere i fatti, perché tra l'altro loro erano presi da paura e sarebbero gli ultimi a poter andare contro le guardie che erano ben armati. Però ecco, loro vogliono assicurare che il corpo di Gesù non sia rubato e vanno da Pilato e chiedono che siano messi delle sicurezze. E mettono due sicurezze soprattutto, mettono delle guardie per custodire, versetto 64 di capitolo 26, ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo è risuscitato dai morti. E poi, versetto 66, dice, ed essi andarono ad assicurare il sepolcro sigillando la porta e mettendovi la guardia. Ora, non dobbiamo immaginare che queste due guardie erano le guardie di Asterix e Obelix, no? Magari loro ci vengono in mente, o questi centurioni o questi soldati che portano tipo la minigonna e non è che incutono molto spavento. Questi erano soldati ben attrezzati, ben armati. Infatti uno scrittore antico dice che i Romani hanno conquistato il mondo grazie alla loro concentrazione intensa, il continuo allenamento militare, l'osservazione esatta della disciplina nei loro accampamenti e la coltivazione instancabile di tutte le altre arti di guerra. Con questi due guardie hanno a che fare le donne, che poi non hanno a che fare, però sono quelli che sono messi lì per custodire. E per questo dice Matteo in versetto 2, ed ecco si fece un gran terremoto perché l'angelo del Signore scese dal cielo, si accostolò, rotolò la pietra e vi sedete sopra. E versetto 4 dice che le guardie tremarono e rimasero come morti. E questa è la ragione per cui menziona questo grande terremoto in versetto 2, di come è stata arrotolata la pietra. Perché? Perché un angelo del cielo è sceso. Questo non era un terremoto qualsiasi. Quando leggiamo del terremoto, l'idea è di uno scuotere della terra. E sicuramente possiamo avvicinarci a quel momento che è stato quando Gesù è uscito ed è stato slegato dalle grinfie della morte. Quando lui è uscito e ha spezzato la morsa dell'inferno per riprendersi il suo corpo glorificato. Che in quel momento, come abbiamo letto prima in Atti 2:24, Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché? Perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuta. In quel momento è stata scossa la terra. Abbiamo letto in Efesini 1:19-20, qualche settimana fa, lo scatenare della potenza di Dio nella risurrezione di Gesù. E con linguaggio che non viene ripetuto in nessun'altra parte della scrittura, Paolo dice: e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Vi ho detto qualche settimana fa che se la croce è il simbolo dell'amore, la risurrezione è il simbolo della potenza di Dio, la potenza infermabile di Dio. E voglio che quando pensiamo alla risurrezione, fratelli e sorelle, voi che siete con noi ospiti questa mattina, non dobbiamo essere trasportati da sentimentalismo, come detto prima. La risurrezione di Gesù vuol dire potere, potere che non conosce impedimenti, che neanche la morte può trattenere. E ci tengo a dirlo perché tante volte cadiamo nella concezione sbagliata del cristianesimo, in un tipo di pessimismo cristiano, che siamo soltanto delle vittime, soltanto a vedere come ci passa davanti la vita, dobbiamo subire in qualche modo. Voglio ricordarvi, il cristianesimo non è una filosofia, non è un credo alla fine dei conti, è entrare in contatto con la potenza del Dio vivente, che cambia le vite delle persone. Per quello quando parliamo dell'esempio più drastico della verità del cristianesimo, per me c'è un esempio che va al di là di tutte le altre ed è la trasformazione della vita delle persone. Quando vedi una persona che prima andava in quella direzione, scatenata verso il peccato, e ad un tratto si gira e va di là. Quale potenza potrebbe causare questa trasformazione? È la potenza del Gesù risorto. Noi non crediamo in una filosofia. Il cristianesimo non è un credo, è la persona vivente, risorta di Gesù Cristo, pronto ad amministrare la sua potenza in chiunque si apre umilmente in fede a Lui. E voglio farti qualche domanda. Qual è l'ostacolo che tu affronti? Che tu stai minimizzando il potere di Gesù dicendo che Lui non può aiutarti ad attraversare? Qual è la depressione che ti stringe con la sua morsa, che tu dici non riuscirò mai ad uscire di questo mio buio? Qual è il nome di quel familiare o di quel vicino che tu hai dichiarato insalvabile? Dio non può farlo. Il potere di Dio, così piccolo nelle nostre menti, il potere di Dio che ha portato in vita Gesù dai morti. Dobbiamo ricordarcelo, fratelli e sorelle, la potenza di Dio dimostrata anche in questo evento è la potenza che ancora è a portata di mano di ogni persona che si apre in fede a Lui. Gesù Cristo è colui che alla fine della Bibbia, Giovanni scrive nel suo libro dell'Apocalisse le parole di Gesù, il Gesù già glorificato: non temere, io sono il primo e l'ultimo e, mi piace tanto, il vivente per eccellenza. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, io ho le chiavi della morte e dell'Hades. Solo Gesù ha la potenza sulla vita delle persone. E vi ricordo che come è stata una cosa di nulla per Gesù spostare quella pietra, cosa ha fatto? Non ha dovuto neanche fare così, magari l'ha solo guardato, si è spostato. È capace di farlo anche nella tua vita. Lo può fare. E se non lo fa, sii sicuro di una cosa. Ti darà la potenza per attraversare quella valle dell'ombra della morte. Sarà con te. Questa è la vera potenza. Io gioisco quando vedo la potenza di Dio nella vita della persona che sta chiedendo una risposta e Dio glielo dà. Dico, gloria a Dio. Ma sai cosa mi fa ancora essere più fiero e più pieno? Quando vedo la donna che ha vissuto una vita dove non ha ricevuto niente da Dio, l'uomo che magari la sua vita non è andata come lui immaginava e nonostante tutto trova una gioia inspiegabile, trova una forza interiore, è la persona che dovrebbe ricevere tutti i consigli e l'incoraggiamento ad altri, è lui o è lei a incoraggiare gli altri. Questa è la potenza di Dio. È facile lodarlo quando lui ci appiana le cose, ma la vera potenza di Dio si vede quando Dio ritira la sua mano di benedizione e dice: io ti sono sufficiente nonostante la potenza di Dio. Di seguito nel racconto vediamo l'apparizione di questo angelo, versetto 3 e anche versetto 5, le parole che vogliamo soprattutto soffermarci. Dice che l'aspetto dell'angelo era di folgore, le sue vesti bianchi come la neve, spagnolo per gli spagnoli questa mattina. E vedete che è interessante che l'angelo, qual è il suo atteggiamento? Dice che lui è seduto sopra questa pietra. La posizione di vittoria assoluta, la posizione di finalità completa, non c'è più tensione da risolvere, la storia è conclusa, Gesù è risorto, fine della storia. Seduto. E l'angelo adesso si rivolge alle donne, versetto 5, seduto dalla pietra, magari lo potete immaginare nell'occhio della vostra mente, seduto là sopra, e dice: voi non temete. Dice voi perché alle guardie dovevano invece temere. Però dice: voi non temete. Loro hanno da temere perché sono degli increduli e andranno in inferno. Voi non temete. Voi non temete. Perché ha dovuto dirlo? Ha dovuto dirlo perché questo angelo, a differenza di tante altre apparizioni degli angeli, è davvero impressionante. Dice che l'aspetto era di come folgore, il linguaggio che usa Matteo per cercare di spiegare, in realtà è come un lampo di luce quello che viene visto. E in questo caso vediamo che lui era veramente un riflettore della gloria del Gesù risorto. E l'angelo ha disarmato le guardie e ha fatto che loro avessero spavento, ma alle donne dice: voi non temete. Che parole tenere, giusto? Per queste donne. Mi piace tanto pensare al loro percorso questa mattina con tutti gli avvenimenti. E come saranno cadute poi sulle loro orecchie le prossime parole del messaggero celeste, di Maria, e Maria l'altra che non viene menzionata, insieme alle altre donne che leggiamo da altri Vangeli che erano presenti. Guardate le prime parole, dopo che dice non temere, dice: perché io so che cercate Gesù. E per la prima volta leggiamo nel testo il nome di Gesù, Jesus, Yeshua magari nell'aramaico originale. Ed estila delle labbra dall'angelo questo nome e dice: io so che cercate Gesù. Cioè, loro erano presenti o presenziavano tutto il dramma che si stava svolgendo sulla terra dalla loro prospettiva della corte celeste. E dicono: io so che cercate Gesù. Mi piace quello che dice Luca nel brano parallelo, è così stuzzicante, stimolante. In Luca 24,6 non dovete andarlo a cercare, però immette un'altra frase e dice: perché cercate il vivente tra i morti? Che parole forti! Perché siete qui in un sepolcro a cercare tra i morti colui che è il vivente per eccellenza? È l'ultimo posto dove dovrete essere, cercando colui che definisce il senso della vita. Sarebbe l'ultimo posto dove dovrete essere per cercare colui che è la vita. Giovanni 1,4 dice che in lei, nella parola, era la vita. Perché state qui in un cimitero a cercare il vivente? E questa frase dell'angelo mi fa riflettere sulla realtà religiosa di tante persone, incluso anche oggi, che molte volte definisco io e altri come l'esperienza della religione morta, che non ha vita in sé. E quando siamo andati a Gerusalemme nel 2011, io personalmente ho sentito a pelle la differenza tra la religione moribonda e depressa, messa in vetrina in quel contrasto tra coloro che andavano alla chiesa del Santo Sepolcro, dove la storia dice che Gesù è morto ed è stato seppellito, e lì andavano tutti col musone, con le candele nel buio, tristi: oh, povero Gesù, flagellandosi come dei morti in una processione per qualche morto. E la differenza tra questo gruppo che andava alla chiesa del Santo Sepolcro, che è stata una cosa che mi è rimasto impresso perché veramente mi sembrava più satanico che non cristiano, ed era palese la differenza tra loro, questi cristiani nominali o per modo di dire, e il nostro gruppo di credenti nati di nuovo, e la nostra gioia, la nostra felicità traboccante è in contrasto col gruppo di tanti cattolici e ortodossi che andavano nella loro religione morta, nella loro processione. E mi ricordo, siamo entrati nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, non vedevamo l'ora di andarcene. C'erano delle icone, c'erano delle cose che veramente facevano paura. E noi non siamo stati lì a lungo, siamo andati a quello che è chiamato il Calvario di Gordon. Un archeologo inglese nel 1800 trovò un altro posto dove possibilmente Gesù è stato crocifisso, sepolto. E lì noi cantavamo, gioivamo, leggevamo la scrittura, applaudivamo ed eravamo nella gioia. Quando questi altri continuavano nella loro processione. Questo Calvario di Gordon è un giardino un po' elevato al di sopra della città e la sensazione era forte. Che sotto, nella chiesa del Santo Sepolcro, c'erano i seguaci della religione morta. Cercavano ancora il vivente tra i santi defunti. Cercavano un'esperienza con Cristo tra le reliquie di morti. Queste parole dell'angelo hanno ancora senso e significato per noi. E lo dice a coloro che partecipano della religione morta. Perché cercate il vivente tra tutti questi morti? Non è lì. Gesù non è lì. Gesù non si trova tra i morti, è vivo. E lui dispensa vita. Vita, gioia, pace, nonostante le circostanze. La vita della risurrezione. E lui lo predisse, disse in Giovanni 7,38, chi crede in me avrà vita come fiumi d'acqua viva che sgorgeranno dal suo senno. Questa è l'esperienza col Gesù risorto. Poi le prossime parole, sempre in versetto 5, dice, so che cercate Gesù che è stato crocifisso. E qui non ha potuto fare altro che svegliare tutto il ricordo di quello che era successo due giorni prima in queste donne, la crocifissione. E questo è il titolo che per sempre accompagnerà il Figlio di Dio. E noi cantiamo la canzone Colui che crocifisso fu. E qui anche sulle labbra dell'angelo fa testimonianza a questo suo titolo di crocifisso. Noi sappiamo che non è successo perché era un martire tra tanti. Riconosciamo che il suo essere inchiodato alla croce non era un fallimento, come tanti magari penserebbero. È stato crocifisso per un'altra ragione completamente. Andiamo a Galati 3,13, pagina 752. Galati 3,13. Prestiamo attenzione a queste parole forti dell'Apostolo Paolo. Pagina 752 nella Bibbia Bianca. Cristo ha riscattati, ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno. Per quello è stato crocifisso Gesù, per prendersi su di sé la maledizione, l'atto di condannare da parte di Dio che cade su ogni essere umano per il suo non poter compiere la legge di Dio, e dice che lui è diventato maledetto da Dio. Dio figlio maledetto da Dio padre. Per fare che cosa? Per far sì che tu e io non dobbiamo essere maledetti da Dio. E ti dico un'altra cosa. Se la tua vita non è nascosta in Cristo, tu sei maledetto, maledetta da Dio. È la maledizione che è su di te. Niente potrà toglierlo via. Potrai fare i peregrinaggi che vorrai, potrai andare alla messa le volte che vorrai. Continuerai ad essere maledetto e maledetta fino al giorno che morirai e anche per tutta la tua esistenza nell'aldilà. Per che ragione pensi che è morto Cristo? Per lasciarci un gesto così quanto era tenero, quanto... No! Per portarsi la tua maledizione! La mia maledizione. Il crocifisso. Dannato. Gesù, il dannato. Il condannato. Il maledetto. Per te e per me. Per liberarci dalla maledizione. Non è che Dio l'ha fatto... ti maledico, no. Siamo stati noi, nell'andare contro quello che il nostro buon Dio ci ha detto. E abbiamo detto, come ti permetti, Dio, a dirmi come devo vivere la mia vita? E Dio ha detto, se è così, non sono io che ti sto tirando via della benedizione, sei te che hai preso la strada della maledizione. C'è soltanto un rimedio, il sangue di Gesù Cristo. Accettalo oggi, se no sarai maledetto per sempre. Che parole, dice Gesù il crocifisso. E poi le parole che svegliano la speranza, l'amore, ci commuovono. Le prossime parole, dice versetto 6, egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. E che responsabilità quella dell'angelo di essere il primo essere nell'universo a poter proclamare la risurrezione di Gesù. E io mi immagino nella scena celeste che gli angeli tra di loro dicevano, no, voglio essere io, Gabriele, diceva, no, Michele, lascia a me farlo. E alla fine la responsabilità cade su questo angelo di cui non sappiamo neanche il nome. E lui è il primo a dire che non è qui. Io penso al giorno che avverrà tra poco il matrimonio di Marco e Lucrezia. Stavo pensando al mio matrimonio di qualche anno fa, ormai quasi 13 anni. E mi ricordo quando siamo usciti dalla chiesa, era una chiesa evangelica, però aveva un campanile, e ha cominciato a suonare la campana. E suonava, e ovviamente cosa stava esprimendo questo suono della campana, simboleggiava festa, gioia, felicità, nuovo inizio per Keith e per Deborah. E mi ha fatto pensare che il credente che vive dopo la risurrezione di Cristo è come se vivesse sotto il suono continuo delle campane che suonano dopo il matrimonio. Don, don. E questa frase è la prima campanada, diremo in spagnolo, il primo suonare della campana, che si ripete ogni domenica e ogni giorno per conto del fatto che noi viviamo nel dopo risurrezione e viviamo in festa, in gioia, in attesa della sua seconda venuta. E lui è il primo a dirlo. Le parole di questo angelo, il primo clang di quelle campane. E ci tengo a dire un'altra cosa. Sapete, noi ci incontriamo la domenica e magari qualcuno si è chiesto perché la domenica? La domenica, perché? Perché ci ricorda alla prima domenica. La prima domenica che ha fatto nascere la Chiesa come tale, dopo la risurrezione di Cristo. Senza risurrezione non ci saremmo qua, ovviamente. E per quello la domenica ci incontriamo, come anche loro hanno incontrato Gesù in quella prima domenica. Infatti i primi cristiani si incontravano le domeniche. Nel 90 dopo Cristo abbiamo un testo, la Didache, che sotto il titolo L'assemblea cristiana nel giorno del Signore, dice questo: ogni giorno del Signore riunitevi insieme e rompete il pane. L'idea era che ogni domenica, una volta alla settimana, ci si incontrava e poi parte del loro culto era rompere il pane. E per quanto a volte in questo paese, soprattutto noi cristiani biblici o evangelici, siamo, come dire, concepiti come quelli che siamo usciti dalla scia della storia del cristianesimo e che la scia del cattolicesimo, della Chiesa ortodossa, è quella che ha mantenuto sempre la purezza del vero cristianesimo, è tutto il contrario. Noi che siamo cristiani biblici, siamo noi che abbiamo sempre cercato di seguire nelle orme dei cristiani attraverso i secoli, i veri cristiani. E come i primi cristiani anche noi ci incontriamo la domenica per festeggiare la risurrezione di Cristo. Per quello che ha detto, questa domenica non è diversa dalle altre, tutte le domeniche è giorno domenica di risurrezione. Perché la domenica è quando noi ci incontriamo per lodare il Gesù che è risorto. Poi vediamo quello che è successo dopo. Le parole dell'angelo, le donne escono, versetto 8, le donne se ne andarono in fretta dal sepolcro con grande spavento e con gioia, con grande gioia. E qui vediamo poi l'ultima cosa che vogliamo notare, perché non vogliamo sorvolare quello che è stata l'apparizione di Gesù in versetto 9. Immaginate, loro se ne vanno dal sepolcro dopo aver visto il luogo dove giaceva, e questa è come della testimonianza più chiara, la tomba è vuota, e versetto 9 dice che Gesù si fece loro incontro. Loro stanno tornando dal sepolcro, appena 15 minuti fuori della città, e loro sono un insieme, un miscuglio di paura, di gioia. E immaginate, mentre camminano, tornano verso dove erano i discepoli, chi è che gli viene incontro? Chi è che vedono che si avvicina a loro dalla distanza? Gesù si fece loro incontro. Si fece loro incontro. Che scena! Immaginalo nella tua mente. Dall'idea che lui sta camminando verso di loro e le donne vanno verso di lui. Immagina quando vedono pian piano che lui, i loro occhi, si aprono sempre di più, diventano come piatti. È Gesù! Gesù in vita. Se sei qui questa mattina e conosci Gesù, hai un senso di quello che significano queste parole. Anche se non in modo fisico, nessuno di noi ha visto il Gesù risorto come l'hanno visto loro, ma tutti noi che siamo credenti abbiamo incontrato Gesù Cristo. Amen. E se non sei qui, io ti prego di non fare niente altro finché tu hai incontrato il Gesù risorto. Gesù è pronto a incontrare anche a te. Non c'è differenza tra loro e noi, anche se viviamo tanti anni dopo. Gesù è pronto a venirci incontro. E noi che conosciamo Gesù vogliamo che tu sappia che Gesù il vivente viene ancora incontro alle persone, come fece in quel giorno. Persone umili, persone semplici. E a me dispiace che c'è un'idea del cristianesimo completamente contraria al vero senso. Il cristianesimo è concepito come qualcosa noiosa, qualcosa, che ne so, banale, qualcosa, un guastafeste perenne. E Satana ha fatto un gran lavoro confondendo le persone e trasformando il cristianesimo in una cosa blanda e insapore. E dobbiamo ammettere che noi credenti tante volte abbiamo aggiunto anche il nostro contributo a fare che il cristianesimo sia una cosa opposta a ciò che è in realtà. Cos'è il cristianesimo? Il cristianesimo è una vita vissuta a fianco il Gesù risorto, con tutti gli alti e le valli, con tutte le giostre, sì, ma a fianco Gesù. È un'avventura, è un pellegrinaggio che ogni giorno ti porta una nuova sfida. Questo è il vero cristianesimo. E mi dispiace tanto che è stato trasformato in qualcos'altro, in una condotta. Devi seguire una condotta o delle regole. Questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo si tratta di Gesù Cristo. Se il cristianesimo si tratta di far parte di qualche rito, sia evangelico o sia cattolico, io non ci sto. Io me ne vado il primo. Non mi interessa far parte di qualche rito. Io voglio una vita vissuta con Gesù. Gesù il risorto. Come lui ha promesso di essere con noi. Voglio solo farvi notare una cosa e poi concluderò con questa citazione. Gesù li fa al loro incontro e gli dice: vi saluto, vi saluto. Interessante che non dice pace, come tanti gruppi cristiani vogliono dire che lui salutava sempre con pace. Dice chairete, vi saluto. E vediamo la risposta delle donne. Esse, avvicinatosi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Che altro rimane? Noi non possiamo aggiungere nulla. Cosa potremmo dare a Gesù che lui non ha già? Che potremmo aggiungere alla salvezza che lui ha già fatto per noi? Ci rimane una cosa. Vivere nel fascino di Gesù. Vivere ogni giorno lodandolo per la sua vittoria, per la sua meravigliosa presenza. Lodiamo il nome di Gesù. Tutta la nostra vita vissuta con l'atteggiamento dell'adorazione. L'adorazione per quello che ha fatto sulla croce. L'adorazione per quello che ha fatto trionfando sulla morte. Lode per quello che fa oggi appellando al suo sangue davanti al Padre. Per coloro che hanno la fede, per accettarlo come scudo. Adorazione. Vogliamo cantare un ultimo canto adesso con Paolo, magari il gruppo. Per noi che siamo credenti, seguaci di Gesù, che ci troviamo in queste parole, potremmo immaginare di essere noi stessi, vogliamo lodarlo con questa canzone. E se sei qui questa mattina e tu ancora non hai